Le 8:41 minuti del mattino, buongiorno ancora una volta ascoltatori, è venerdì il 14 dicembre e qua con me c'è il professor Di Stefano, che vedo finalmente pervaso di gioia natalizia. È bello vederla così, professor Di Stefano.
Sì.
Allora dai, cominciamo.
Non so se è propriamente natalizia, però.
Beh, no, dai, mi sembra oggi che abbia uno sguardo sul mondo diverso rispetto a quello di sempre, e quindi diciamolo insieme per cominciare la puntata coerenti col momento. Jingle bells, jingle bells, jingle.
Jingle bells.
Sì, no, poi fa jingle all...
Non lo so, ma poi dopo lo sai che non...
Ma si canta in tutto il mondo dal 1857.
Ho capito, ma non...
Jingle all the way.
All the way,
Oh, oh, what a fun is it to ride in a one horse open sleigh. Hey! E poi c'è hey!
Hey,
l'ha fatto bene però, eh.
Un
grande classico. Certo, un grande classico. Suonate campane, suonate per tutto il percorso, mentre invece qui si preparano le campane a morto del professor Di Stefano. Le campane dell'apocalisse, perché quest'anno Mario Draghi porta il carbone invece del quantitative easing che ha portato per tanti anni ai paesi buoni e anche ai paesi cattivi, e quest'anno invece va un po' così. Prima di passare a Mario Draghi, però, una domanda: lei crede più a Babbo Natale o crede più a Amazon?
Forse a Babbo Natale.
Ma veramente?
Ma sì. Mi sembra meglio.
Ma è giusto?
Meno dannoso.
È giusto che continui dopo tanti anni a usare la slitta trainata dalle renne, o dovrebbe passare anche lui all'auto elettrica?
No, la slitta trainata dalle renne va bene.
Tra l'altro, anche le mamme coi SUV che portano i bambini all'asilo
dovrebbero
passare alla slitta,
ecco,
con le renne. Fa un po' caldo, stante il riscaldamento globale,
caldo,
per le renne,
sì,
in Italia. Però insomma,
esistono le renne, le bici renne. No?
Le bici renne. Ha lanciato la bici renna di valori, veramente.
Sì, la bici renna di valori.
Ne parleremo tra poco, ma intanto occupiamoci di Mario Draghi, poi mi racconta tutto della bici renna di valori. Intanto, dicevamo, Draghi ha decretato la fine del quantitative easing, ma continuerà a riacquistare titoli a scadenza per un lungo periodo. Cioè,
sì, beh, ecco, diciamolo subito, non ha dato grandi sorprese che il quantitative easing, cioè stampare euro per comprare obbligazioni private e titoli pubblici denominati in euro, dovesse finire con questo mese, cioè con la chiusura del 2018, era cosa molto nota, mentre invece l'annuncio che di fatto la politica monetaria della BCE, lui ha detto espressamente, resterà molto accomodante e per un periodo di tempo molto prolungato, questo è parzialmente una novità. Lo dicevamo già nei mesi scorsi che uno degli interrogativi più interessanti che riguarda tutte le banche centrali che hanno messo in campo questa operazione, appunto, di iniezione gigantesca di liquidità nei mercati, tutti ci si domandava e ci si sta ancora domandando cosa succederà di questo enorme quantitativo di denaro che è oggi nei bilanci delle banche centrali. La BCE lo ha detto chiaramente, che per un lungo periodo provvederà a reinvestire i capitali rimborsati sui titoli in scadenza. Quindi la Banca Centrale Europea si è comprata, e poi vedremo anche che cosa, perché è molto interessante guardare, oltre i titoli pubblici, quali sono le obbligazioni delle imprese che sono stati comprati dalla Banca Centrale Europea. Poi facciamo qualche nome. Ecco, quando scadono questi titoli pubblici e privati, la BCE continuerà a comprare, quindi è come se l'iniezione di liquidità rimanesse l'effetto soprattutto di contenimento dei costi del denaro dovesse rimanere per un lungo periodo, perché si tratta di 2.600 miliardi di titoli in scadenza che sono stati acquistati con il quantitative easing e che verranno utilizzati al rimborso per comprare nuovi titoli.
Che cosa ci lascia questa seconda stagione del quantitative easing? Perché a questo punto è tempo di bilanci, c'era tanta liquidità, una liquidità in larga parte compensativa rispetto ai disastri precedenti, ma come il professor Di Stefano spesso ha detto, alla fine questa liquidità in gran parte ha drogato i mercati e adesso rischia di lasciarci dietro la porta un potenziale rischio recessione.
Enorme quantità di liquidità che nella sua stragrande maggioranza è finita purtroppo a amplificare le bolle dei mercati finanziari e solo in minima parte è finita sull'economia reale la conferma che appunto questa intervento delle banche centrali, lo ricordiamo, complessivamente stiamo parlando di ben oltre 10 trilioni di dollari, 10 mila miliardi di acquisti che sono stati fatti dalle quattro banche centrali principali, cioè la Federal Reserve con i famosi tre quantitative easing, la Banca Centrale del Giappone, la BCE, la Banca Centrale d'Inghilterra e in minima parte anche la Banca Centrale Cinese. Questi oltre 10 mila miliardi che sono stati utilizzati per stampare moneta sono finiti, in parte rimangono come nel caso della BCE in riacquisti, ma non hanno modificato l'assetto economico globale che oggi sta vivendo una situazione veramente complicata e difficile, e all'orizzonte ormai diversi analisti vedono il rischio di una recessione prodotta in primis dalla guerra commerciale, in secondo luogo dalle vicende relative all'aumento dei tassi, anche se la Federal Reserve si è fermata, in terzo luogo, per chi non vuole vedere i numeri e non vuole fasciarsi la testa, dalla incredibile e improvvisa, per chi non riflette, frenata dell'industria automobilistica di cui sono arrivati i dati proprio questa mattina.
E prima sparava dati uno dietro l'altro, meno di qua, meno di là.
Sono i dati ufficiali, sono usciti da non più di mezz'ora, i dati sul mese di novembre dell'ACEA, che sarebbe l'Associazione Europea dei Produttori Automobilistici, a novembre un altro meno 8% di immatricolazioni, la sequenza è questa, settembre meno 23,5, ottobre meno 7,3, novembre meno 8%. Era parecchio tempo che non si vedevano numeri così pesanti per le matricolazioni del settore automobilistico, e qui non c'entra nulla la crisi economica, c'entra ovviamente la paralisi da parte dei cittadini consumatori nell'acquisto di nuove vetture in conseguenza delle problematiche connesse con le normative antinquinamento e anche una prospettiva a medio-lungo termine dell'uscita totale del diesel da alcune aree geografiche.
Meno profondi per quanto riguarda il mercato automobilistico, per curiosità ci sono anche i dati sulle vendite delle ruspe, giusto per avere un quadro più complessivo?
No, non ci sono dati sulle vendite delle ruspe, in compenso ci sono dati sull'economia cinese, sempre di questa mattina, che hanno fatto andare giù tutte le borse asiatiche, perché la produzione industriale è aumentata del 5,4% ed è il tasso di crescita più lento negli ultimi tre anni, così come le vendite al dettaglio sono state sotto le attese. Questo è stato sufficiente per far crollare diversi mercati asiatici.
Ci aiuti a capire la dinamica dei mercati: quando scende l'economia cinese sale il titolo di Dolce & Gabbana e viceversa?
No, quando scende l'economia cinese, o meglio quando l'economia cinese non cresce, perché non siamo a numeri, a segni negativi come quelli che abbiamo appena citato dell'auto, ma semplicemente a segni più che sono inferiori a quelli previsti. Quando l'economia cinese non cresce a sufficienza, ovviamente le borse asiatiche vanno immediatamente in calo e si rialza lo yuan, cioè la moneta cinese nei confronti del dollaro.
Ma torniamo ai segni meno, perché in questi giorni è passato sotto silenzio il segno meno molto significativo che ha registrato il PIL giapponese nel terzo trimestre, -2,5. Fossi il governo giapponese aggiornerei il dato a un -2,05, che tutto sommato suona meglio.
Sì, anche se i dati sul PIL, come noto, non vengono decisi dal governo, ma vengono diramati dagli istituti centrali di statistica, e così nel terzo trimestre dell'anno l'economia giapponese si è contratta del 2,5%, è la peggior performance dalla primavera del 2014, e i sospetti più inquietanti arrivano dall'indicatore principe per antonomasia, cioè la curva dei tassi americani, perché la curva dei tassi americani è un preludio alla recessione. Il 3 dicembre scorso il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 3 anni ha toccato quota 2,84, superando il suo omologo a 5 anni, e come sempre quando i tassi a breve sono superiori a quelli a medio e lungo termine, questo viene interpretato come sempre come un segnale appunto di crisi recessiva. Perché il Giappone -2,5? Anche qui pesa come sempre per questa economia, come per quella europea, la frenata del settore automobilistico. Non è solo questa la causa, ma questa è sicuramente una delle cause principali, un po' totalmente inaspettata da questo punto di vista, perché il governo e gli istituti di statistica e gli analisti prevedevano una leggera flessione legata soprattutto agli effetti di alcuni problemi prodotti in parte dai fenomeni naturali, quindi dalle contrazioni legate ai tifoni onnessi, e invece la contrazione è stata molto superiore alle previsioni.
Intanto attenzione, perché allargando ulteriormente lo sguardo, c'è un rischio recessione che viene ipotizzato anche per gli Stati Uniti. A farlo è stato Pinco, che immagino sia il sodale di Pallo, Pinco e Pallo, che da sempre fanno previsioni sui rischi recessione negli Stati Uniti, e si parla di un rischio salito del 30%.
No, Pinco è Pacific Investment Management Company, è una delle società più grandi di gestione degli investimenti, stiamo parlando di un patrimonio gestito di 1770 migliaia di miliardi di dollari statunitensi, quindi è un po' meno rilevante, un po' meno grande di BlackRock e alla stregua, abbastanza paragonabile forse a Fidelity, o no, forse Fidelity è ancora più grande, rimane sempre più grande rispetto a Pinco. Comunque è un osservatorio importante, perché Pinco tradizionalmente produce delle analisi sull'andamento dell'economia verso i propri investitori e pubblica una newsletter. Nella newsletter pubblicata 2 giorni fa ha un po' lasciato sorpresi tutti gli osservatori, perché appunto c'è stato un picco, una crescita del 30% delle previsioni di possibile recessione all'inizio del primo trimestre del prossimo anno, quindi molto vicina anche dal punto di vista temporale. Tra le cause Pinco assegna sicuramente un altro fattore che può creare grandissimi problemi, che è ovviamente la Brexit, che incombe non solo sull'Unione Europea ma sul sistema economico a livello globale.
E poi c'è l'extra deficit francese dopo il braccio di ferro con i gilet gialli, un extra deficit che è un più o meno 11 miliardi complessivi.
Sì, qui le stime variano, perché ancora non si capisce benissimo quale possa essere l'impatto. Diversi quotidiani francesi, Le Monde, Libération, Les Echos, hanno fatto delle stime, delle analisi, e hanno finora preventivato che l'incremento del salario minimo, il taglio all'incremento degli oneri sociali e l'abolizione della tassa, della carbon tax sui carburanti, dovrebbero costare tra 8 e 11, 12 miliardi di euro al bilancio pubblico francese, e quindi il deficit potrebbe spostarsi tra meno 3, 4, addirittura meno 3,6% rispetto all'andamento del PIL, anche perché le proteste hanno prodotto una forte contrazione delle vendite, soprattutto nell'area parigina, che è un'area, come noto, molto rilevante per la Francia, molto concentrato il PIL francese nell'Île-de-France, che è l'area dove c'è Parigi, e quindi la chiusura dei grandi magazzini e i 4 weekend che sono stati caratterizzati dalle manifestazioni avrebbero un impatto negativo sul PIL di contrazione tra un decimale e 3 decimali, cioè -0,1, -0,3%.
Le 8:56 minuti del mattino, caro il mio professore, immagino che gli addobbi di Natale non siano esattamente il suo forte.
No, non particolarmente.
Ma niente paura, professore, perché ci annuncia il sito del Corriere della Sera che se gli addobbi di Natale non sono il suo forte, adesso c'è l'interior design delle feste. Potremmo prenotarlo all'interior design delle feste,
poi lo
sequestriamo, chiediamo il riscatto e con i soldi del riscatto compriamo cotechini fino a morirne e chiudiamo lì la nostra parabola esistenziale in gloria, pieni zeppi di cotechino natalizio. Però potrebbe essere una delle professioni del futuro, l'interior design delle feste. Questo ci dice in fondo come siamo messi. Siamo messi che siamo già in ritardo, quindi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
E siamo sempre soli. In ritardo e da soli.
Sì, però non ci mette una nota di malinconia. Resti sulla gioia delle feste natalizie, anche perché tra poco c'è la seconda parte delle locuste, ma insieme cominciamo ad aprire, a spalancare la porta su quest'altra giornata di impresa eccezionale. Insomma, state lì ascoltatori, non ve ne andate, torniamo tra poco.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Leggi qui, Volkswagen App con anticipo 0 e 149 euro al mese.
Sì, certo, dicono sempre così, ma se la vuoi con clima e sensori di parcheggio...
Anticipo 0 e 149 euro al mese.
Se però vuoi la navigazione Maps and More...
Anticipo 0 e 149 euro al mese.
E se... Niente se, Volkswagen Move Up, solo a dicembre con anticipo 0 e 149 euro al mese, TAN 3,99, TAEG 6,18, per tutti. Info su Volkswagen.it.
Signor Chantecler, parliamone. Vorrei il pulito del mio sgrassatore, anche per il bucato.
Chi pulisce più di Chantecler?
Da Chantecler, Chantecler lavatrice. Una formula concentrata, attiva a freddo e con tutta l'efficacia del tuo sgrassatore. Per avere anche sul bucato il pulito che piace a te.
Anche lavatrice Chantecler.
Chantecler lavatrice, Marsiglia, muschio bianco, lavanda e anche color e bicarbonato.
Gentilissimo, signor Chantecler.
Vuoi dare ancora più valore al tuo Natale? Anche quest'anno puoi farlo grazie agli spazi Natale Emergency in 14 città italiane, dove dal 24 novembre potrai trovare tantissime idee regalo, il cui ricavato sarà destinato agli ospedali di Emergency in Afghanistan e in Iraq. Potrai trasformare il Natale in un gesto di pace. E potrai conoscere meglio l'attività di Emergency in Afghanistan grazie a un'esperienza immersiva con i visori a 360 gradi. A Milano ci trovi fino al 23 dicembre a Casa Emergency, in via Santa Croce 19.
Corriere della Sera presenta Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza, l'ultimo libro di Carlo Rovelli.
Dall'autore di 7 brevi lezioni di fisica, un itinerario personale tra la scienza e gli scienziati, la politica e l'autobiografia. Il diario di un fisico che crede nell'impegno civile e nella divulgazione scientifica.
È in libreria e in edicola con Corriere della Sera.
La paura genera mostri. Ieri le stragi, Valpreda, l'assassinio di Pinelli. Oggi il neoliberismo. Interventi, musica e installazioni. Sabato 15 dicembre, ore 21, a Leoncavallo, a cura del Ponte della Ghisolfa.
Globo, musica libera per la stampa libera di Arci Ecoinformazione. Domenica 16 dicembre dalle 17:30 al Gloria a Como. Concerto, buffet, brindisi antifascista e antirazzista, un cactus e il calendario Ozum in regalo. Più cultura, meno paura, ingresso libero.
Chuck si gira. Milano è il cinema, una carrellata di fotografie, manifesti, locandine e video che raccontano un secolo di cinema a Milano. Gli anni 60, la commedia milanese, Carosello. Milano è il cinema, fino al 10 febbraio a Palazzo Morando in via Sant'Andrea 6. Motore, azione! Mostra milanoeilcinema.it.
Popolare Network.
It's all cold down along the beach. And the wind's whipping down the boardwalk. Hey, man! Hey, man! You guys know what time of year it is? What time, huh? What? What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard? Yeah? Clients, you've been rehearsing real hard now. So stand and bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many of you guys in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Prof, tutti insieme. Send. Dai. Santa Claus is coming to town. Fine. Santa Claus is coming to town. Come Springsteen. Santa Claus is coming to town. Dai, dai che ce l'ha. Santa Claus. Dai.
No.
Dai. Lo segua.
Lui lo fa benissimo.
Dai, sarà mica un'impresa eccezionale cantare Santa Claus is coming to town. Sì, quella sì che è un'impresa eccezionale. Mica schiacciare il tasto giallo, abbonarsi a Radio Popolare in questa campagna 2018, in questa stagione feconda di abbonamenti che va a concludersi per appunto l'annualità in questione, ma che tiene sempre all'orizzonte l'obiettivo dei 5.000 nuovi abbonati. Santa Claus is coming to town, l'abbonato invece is coming in Via Olearo, in consiglio consapevole del fatto che può fare l'abbonamento anche attraverso il sito di Radio Popolare senza dover necessariamente venire qui, ma se poi viene qui è cosa ancora più bella, perché gli facciamo tutta una grande festa intorno, e se viene qui ci saranno pure i nostri navigator come quelli di Di Maio, che gli daranno tutte le istruzioni per compilare il modulo in questione. Caro prof, comincia la seconda parte del giorno delle locuste, ma comincia anche la nostra giornata di impresa eccezionale, e quindi nel contesto dell'eccezionalità in questa puntata, ascoltatori, se volete anche chiamare allo 0233 001 001 per parlare ed omaggiare, come si fa con le divinità sincretiche, il professor Di Stefano, lo potete tranquillamente fare in qualunque momento. 0233 001 001, anche per comunicare come sempre i vostri abbonamenti. E allora noi intanto riprendiamo il filo rosso della nostra scaletta, perché so che a questo punto lei si sente più sicuro in un contesto in cui si possa parlare, che ne so, per esempio di Olanda, paradiso fiscale da 4.500 miliardi.
Decisamente mi sento molto più sicuro. Stiamo parlando di un'ottima inchiesta pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, è l'Olanda, il valore dell'Olanda come paradiso fiscale nel 2016, che è l'ultimo dato disponibile, scrivono Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi. Dall'Olanda sono transitati per pure ragioni fiscali 4.500 miliardi di euro. Sono il frutto dell'attività delle multinazionali di tutto il mondo nei singoli paesi europei, dove solo una parte degli utili viene tassata. La gran parte dei flussi, come ricordiamo, anche di moltissime imprese multinazionali italiane, viene dirottata in Olanda, dove queste imprese hanno sede fiscale grazie all'agevolazione tributaria che il paese è in grado di offrire. Per darle l'idea dell'imponenza della cifra, basti pensare che il PIL italiano sommato a quello francese sfiora i 4.300 miliardi, e praticamente i 4.500 miliardi che sono transitati solo nel 2016 sono pari a 5,4 volte il prodotto interno lordo dei Paesi Bassi.
Quindi boicottiamo lo zoccolo olandese se vogliamo andare a Capri a Capodanno, come faceva Fantozzi con la signorina Silvani. Intanto abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto, buongiorno.
Pronto?
Buongiorno.
Ciao, sono Claudio.
Ciao Claudio, perché ci chiami?
Sì, sono abbonato da parecchi anni.
Bravissimo, e volevi parlare con il tuo prof?
No, volevo chiedere solo una cosa. A quanto siete arrivati?
Urca, il professor Di Stefano c'ha tutti i numeri, tranne questo, perché...
Quando siamo arrivati con la trasmissione.
Non è stato reso edotto. Il numero, francamente, sai che non lo so, però guarda, se rimani in ascolto te lo facciamo dire poi dai ragazzi che ci saranno subito dopo di noi. Per cui rimani lì, tra 20 minuti te lo dicono, ok?
Ti ringrazio.
Ciao. Non sappiamo i numeri, colpa mia, non ho chiesto stamattina, anche perché era l'alba, era molto presto.
No,
abbiamo i numeri del petrolio.
Come sempre, cioè, non manca mai, come sai.
Dopodiché dove sta la notizia? Settimana scorsa saliva, questa settimana scende, poi la prossima settimana sale di nuovo. È sempre quella, sale e scende.
Sì, sale e scende.
Come la marea che tutto copre e tutto crea. Chi la cantava?
Non lo so.
Gli Oliver? On?
No, non lo so.
Onions? Oliver? Onions?
Non so chi siano l'Oliver Onions.
Ed era la sigla di San? Ne dica U, San?
Ma che ne so, di San Crispino.
San Crispino? Sandokan, il santo patrono della Malesia. Sale, scende la marea, tutto copre e tutto crea, un po' come fa il petrolio.
No, dopodiché la cosa interessante è che appunto... molti si aspettavano e auspicavano che il picco prodotto dal taglio dei prezzi della produzione da parte dell'OPEC potesse mantenersi. L'abbiamo visto risalire i valori fino a 53 dollari al barile, ma così non è stato, perché questa settimana il petrolio rimane sempre intorno a quota 50-51, e questa è la conferma se si vuole, è un ulteriore elemento che desta preoccupazione per chi vede in questo segnale e nella frenata dei consumi anche dalla Cina, che è un dato proprio di ieri, vede in questi segnali appunto il rischio di contrazione dell'economia di cui parlavamo dall'inizio.
Ascoltatore o ascoltatrice, sei particolarmente preoccupato per la quota 50-51 del petrolio?
Pronto?
Pronto.
Ebbene, insomma.
Sono cose, eh. Ciao!
Ascolta un attimo, no, volevo chiedere una cosa al professore.
Da abbonata?
Certo.
Allora ne hai facoltà.
Anche... volevo chiedere, le obbligazioni a questo punto, Draghi, non, quello che ha detto Draghi non c'entra niente, sono sempre da guardare ormai, da non prendere più, punto, di domanda.
Oddio,
poi c'era un'altra domanda che volevo farle. Ho sentito dire che adesso comunque negli investimenti viene messo tra le varie informazioni anche se sono etici o no. È vero? Finito, grazie mille, grazie di tutto.
Prego, figurati, grazie a te di essere abbonata. Rispondo io per il professor Di Stefano. Di queste robe non sa una madonna.
No,
sa tutto, ma
sta buono,
ma come,
scusa,
ma come investitore ha più o meno lo stesso rating di Disma quando investe in Bitcoin.
No, io non investo, quindi non ho problemi.
Si porta avanti col lavoro.
Detto questo, per rispondere alla prima parte bisognerebbe domandarsi quale obbligazioni, ovviamente, perché il mondo delle obbligazioni
obbligazione, certo.
Dopodiché il proprio ieri la BCE ha diffuso i dati a cui volevo far riferimento sul fatto che ha in portafoglio appunto un consistente gruppo di titoli, 1209 titoli corporate che sono stati comprati appunto con il quantitative easing, il 30% della Francia, il 25% della Germania, il 12% dell'Italia, ma il dato forse più preoccupante è che il 44% delle obbligazioni è BBB, cioè è tripla B, è come i titoli italiani, come i titoli di Stato italiani, quindi la BCE ha dovuto comunque fare un sistema di mettere in campo un sistema di protezione perché appunto gli accantonamenti erano necessari, questi 44% di obbligazioni aziendali è appunto vicina al termine di junk bond, cioè di titoli ad alto rischio. L'ultimo che è finito alla tripla B sono le obbligazioni di InBev, cioè del più grande gruppo produttrice di birra a livello mondiale.
C'è il BBB della birra, poi c'è il cia-cia-cia della segretaria che è il nostro preferito, e poi c'è il nuovo allarme sulla rupia. Ma prima di parlare della rupia, che è un cavallo,
dobbiamo rispondere sugli investimenti etici.
Devi rispondere sugli investimenti etici.
Dopo.
Ok, però aspetta che c'è un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice. Pronto?
Pronto?
Ciao. Abbonata?
Ciao. Appena abbonata.
Ma grandissima! Come ti chiami?
Agata.
Come?
Agata.
Agata. Ciao Agata, dici tutto.
Niente, mi sono appena abbonata e ve lo volevo dire in diretta perché so che mio padre mi sta ascoltando, quindi papà, mi sono abbonata.
Papà! Ma questa creatura si è appena abbonata, ma devi essere orgoglioso di questa fanciulla meravigliosa. Quanti anni hai, Agata?
26.
E ovviamente ti sei abbonata con i soldi che ti ha dato papà, perché...
Ma no.
Ah no, sei già autonoma e autosufficiente?
Sì, sto facendo... perché non sono più in Italia, quindi è possibile essere autonomi e autosufficienti fuori dall'Italia.
Dove sei, Agata?
A Zurigo.
Allora sì, a Zurigo puoi farlo. Hai un'autonomia sufficiente per un abbonamento. Cosa fai a Zurigo?
Il dottorato.
Di?
Sto facendo un dottorato. È un po' complicato, però mi occupo di tecnologie applicate alla salute.
Quindi al Politecnico di Torino.
Dato che si stava parlando
al Politecnico di Zurigo, quindi?
Sì.
Hai visto che perspicacia, non gli sfugge niente, tu hai detto mi occupo di tecnologie a Zurigo, e lui ha subito colto che tutto questo accadeva al Politecnico di Zurigo. Pazzesco,
una pedigree assolutamente di grandissimo livello,
un uomo dall'intuito spettrale. Agata, comunque dovesse andare male con il dottorato, tranquilla, puoi sempre fare lo spallone a quel punto, già che sei a Zurigo. Intanto noi ti celebriamo, ti abbracciamo, ti baciamo, te e tutti i cantori svizzeri messi insieme. Saluti anche al papà. Agata, grandissima, papà, sii orgoglioso di lei. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. Della Rupia non gliene fregava giustamente
ma no,
niente.
Ma giustamente. Voleva comunicarci che si era abbonata e tu hai messo in dubbio che lo facesse con i soldi suoi, che fosse sulla spallina del papà.
Ma perché io, lo si sa, sono una bruttissima persona, al contrario di lei che è uomo santo non subito ma da sempre.
No, cosa c'entra? La seconda parte della risposta, chiedeva sugli investimenti etici. Sì, certo, sono crescenti gli investimenti che hanno un profilo etico, poi bisogna fare molta attenzione e capire effettivamente di cosa stiamo parlando, cioè se gli investimenti sono concretamente etici perché hanno un insieme di parametri molto chiari e verificati, oppure se semplicemente hanno messo lì la peccetta per motivi di marketing.
Sì,
torniamo alla Rupia.
No, aspetti, no. Prima della Rupia, io sono inebriato, ma veramente inebriato, ebro del nuovo abbonamento di Agata, e quindi prendo subito un'altra telefonata, perché un abbonamento tira l'altro. Pronto?
Pronto?
Ciao. Ciao,
buongiorno,
sei tu.
Buondì. Come siete messi allora con la campagna? Perché mi sono preso qualcosa? Come sta andando?
Bene, però se mi chiedi i numeri non lo so, perché nessuno me li ha comunicati stamattina.
E senza numeri cosa facciamo? Così?
Storytelling. Esatto, ma tranquillo che dopo arrivano i numeri. E d'altra parte, sai, venendo qua all'alba siamo in pochi e quindi le informazioni stanno chiuse, sono informazioni sensibili, stanno chiuse in cassaforte, non le sa nemmeno il prof. Senti, tu sei abbonato?
Ah, sono abbonato, guarda, nonostante che più e più io non ce la faccio più a sentire parlare di politica da oramai tempo.
Sì, sono due balle.
Nonostante, anche questa cosa si riflette sul mio ascolto di Radio Popolare, io tengo e rimango abbonato a Radio Popolare perché è la mia fonte di informazioni affidabile per grande parte, e di conseguenza in questo, diciamo, panorama in cui l'informazione è veramente importante, ma va sempre più, diciamo, come si può dire, sciogliendosi in mille rivoli di cazzate, ecco, diciamo così, il mio, diciamo, contributo a un'informazione, diciamo, corretta, impegnata, così, va a Radio Popolare, da anni, dai tempi del G8.
Guarda, ti fermo perché l'analisi non solo è chiara, ma per quanto mi riguarda è assolutamente condivisibile, tanto che, per non parlare di politica, se vuoi adesso puoi chiacchierare per due minuti di calcio e di gnocca con il professor Di Stefano.
Non aspettavo altro. In realtà volevo fare una domanda, siccome avrei voluto incontrarlo in un incontro settimane fa. Cosa pensa lui? Siccome l'economia è politica e la politica e economia, soprattutto per quello che sta succedendo in Europa, cosa pensa lui dello sforzo che sta facendo Varoufakis di M25? Perché mi sembra in questo momento, in questo panorama, diciamo, l'unica, visto che c'è un economista a capo di quel movimento lì, l'unica risposta sensata in questo momento al panorama politico in Europa.
Ti risponde in onda il professor Di Stefano, ti faccio solamente una domanda, devi rispondere con un sì o con un no. Ti interessa sapere anche della Rupia?
La Rupia sì, beh, tu sì, certo, assolutamente.
Va bene, perché è una persona gentile.
Facciamo una combo, Rupia-Varoufakis.
Una combo Turchia-Varoufakis, perfetto, ci proviamo, grazie, ciao. Vada con il combo Rupia-Varoufakis.
Beh, allora, penso, guardo con grandissimo interesse a DM25, mi sembra che sia un'iniziativa e anche una proposta molto interessante, e spero che alle elezioni europee possa avere un discreto risultato.
Sta facendo l'endorsement?
Ma senza alcun dubbio, tra diciamo quelle proposte che circolano a livello europeo, mi sembra una delle più interessanti, insomma.
Ma veniamo, per fare il combo, alle pressioni sulla Rupia. Chi è che preme sulla Rupia?
Beh, allora, sulla Rupia preme innanzitutto ovviamente la dinamica internazionale. Lo abbiamo detto più volte, da quando gli Stati Uniti hanno deciso di aumentare i tassi di interesse, e un motivo ben preciso ce l'hanno. Io non credo molto al conflitto tra il governatore Jerome Powell e il presidente Trump nelle politiche monetarie. Penso che ci sia una strategia assolutamente coordinata, perché aumentare i tassi di interesse per rafforzare il dollaro e per mantenere la capacità di attrazione dell'enorme debito americano, che lo ricordiamo è uno dei più grandi ed è nelle mani di investitori esteri. Questo deflusso provoca problemi a tutti i paesi che sono indebitati in dollari, nel caso particolare stiamo parlando anche dell'India. La rupia è ai minimi degli ultimi anni, sta subendo pesantemente gli effetti appunto di questa dinamica di incremento dei tassi nei confronti del dollaro. Solo per dare un'idea, dall'inizio del 2018 ha perso quasi il 30%, c'è stato un leggero rialzo all'inizio di dicembre ma si è subito vanificato, e la notizia che ha messo in agitazione un po' tutti gli osservatori e gli analisti è il fatto che è stato dimissionato Yuri Patel, il governatore della Banca Centrale Indiana, è stato rimpiazzato da Shatikanta Das, che è un burocrate molto vicino al ministro delle finanze indiane, e questo ha dato l'idea che il governo Modi voglia sostanzialmente, di Narendra Modi, voglia mettere sotto controllo la banca centrale, perché teme problemi a medio termine soprattutto per le posizioni debitorie. L'India è piena di enormi rischi dal punto di vista del proprio sistema bancario, anche del sistema bancario ombra,
anche di mucche, molte mucche,
sì,
però sacre.
Nel caso benissimo, ma nel caso specifico il problema principale è il sistema debitorio indiano, soprattutto bancario.
Sa chi è che voleva andare in India?
No.
Cristoforo Colombo. Il Colombo?
Sì,
si ricorda?
Mi ricordo.
Voleva andare in India.
E poi ha sbagliato rotta.
No, è andato dritto, pensava di... E poi a un certo punto si è trovato terra. Siamo arrivati in India, invece erano le Americhe. Che storia, Una storia che tra l'altro... guardi che link che le sto facendo. Ci porta proprio al tema dei porti. I cinesi vogliono i porti italiani, ne scrive questa mattina il Sole 24 Ore, ma prima di entrare in porto, aspetti, perché secondo me c'è un ascoltatore, uno dei tanti che si sono agitati per le dimissioni di Yuri Patella della Banca Centrale Indiana.
Patella.
Avevo capito Yuri Patella. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Scusate, volevo chiedere al professore cosa ne pensa del movimento dei Verdi che sta così lievitando, specialmente in Germania. Se può diffondersi anche in Italia, almeno questa è la speranza.
Io volevo chiederle, visto che le chiedono un po' di tutto anche fuori dal suo confine, che peraltro è vastissimo, cosa ne pensa dell'acquisto di Paquetà che è arrivato al Milan? Grazie. Ascoltatore, tu sei abbonato?
Sì, sono abbonato da tanti anni.
Bravo. Allora possiamo chiedere anche dei Verdi. Vuol dire qualcosa dei Verdi?
Sì, volentieri. Non credo che abbiano nessun futuro in Italia, almeno quella proposta politica.
Ha chiuso la carriera ai Verdi?
Ma la carriera dei Verdi mi sembra che se la siano chiuse da sola tempo fa. Insomma, non che non ci sia una domanda ambientalista, ma mi sembra difficile che possa essere reinterpretata dai Verdi, e peraltro sono, come noto, divisi e litigiosi come tutto il resto della sinistra italiana. I Verdi tedeschi sono un'altra storia, sicuramente interessante, ma che mi sembra molto difficile da replicare in Italia.
Ma torniamo ai porti, perché si diceva che i cinesi vogliono i porti italiani.
Qui è pieno di donne che chiedono di Santoro.
Ah sì, veramente?
Sì, arrivano i messaggi, ma Santoro, posso parlare con Santoro? Ma perché a non esserci, poi succede così.
Perché, guardi, le faccio un altro link, perché Santoro ha una donna in ogni porto, è come i marinai, e quindi parliamo di porti.
Un ottimo servizio di Raul De Forcade oggi nell'apertura di Economia e Imprese del Sole 24 Ore. I porti in generale in tutto il Mediterraneo, nel nord Europa, che sono preda della Cina. Ricordiamo che durante la gravissima crisi greca il Pireo è finito nelle mani di Cosco, la più grande compagnia cinese appunto di shipping a livello mondiale. Solo per dare un'idea, la cura cinese al Pireo ha permesso di quadruplicare il traffico di TEO, cioè di container che vengono movimentati al Pireo da 1 milione del 2011, siamo arrivati a 4 milioni, poi i cinesi si sono comprati Vado Ligure, Bilbao, Valencia e adesso hanno messo nel mirino, dice il Sole 24 Ore, Trieste e Venezia in particolare, perché c'è un grande interesse in quella che viene chiamata la Belt and Road Initiative, la strategia lanciata nel 2013 dalla Cina per la crescita commerciale, una nuova via della seta tra appunto la Cina e l'Europa, che si intreccia anche con l'acquisto di veri e propri vettori ferroviari. Ricordiamo che ogni settimana un intero treno si muove appunto dalla Lombardia verso la Cina e viceversa.
Quindi compra tutto Cosco, da cui il detto
soprattutto Cosco, sì.
Cosco, nave mia non ti conosco, che adesso
ecco, questo non sapevo di questo, sì, detto ti ringrazio di avermi
dal porto di Macao fino a Vado Ligure è tutto un Cosco, nave mia non ti conosco.
Ho capito,
hai capito, su Pacchettano non sa o non risponde,
no,
invece.
Non sono in grado di rispondere. Colgo l'occasione per ricordare che questa sera c'è l'anteprima del docufilm Panama Papers presso Base, che è un'iniziativa anche di valori insieme al Festival del Giornalismo Investigativo.
Ma è pazzo?
Perché?
Cosa fa? Controprogrammazione?
No.
Questa sera ci sono le iniziative della campagna abbonamenti.
Se uno è interessato.
È controprogramma?
Ma non è controprogrammazione. Sei veramente...
Lei c'è, dire,
non hai all'anteprima? Sì, ci sono.
Allora facciamo così, per evitare che ci sia il conflitto diplomatico con tutto quello che si può portare dietro proprio alla vigilia del Natale. Se andate a vedere il film di valori, potete abbonarvi con il professor
di valori, però.
Con il professor Di Stefano, che vi farà da navigator.
Va bene.
Vi porta sul sito, vi fa schiacciare il pulsante,
non c'è,
vi dice,
devi
scrivere così. Oh, perfetto, l'abbiamo chiusa alla grandissima. Intanto il mio cuore sanguina di passione per le ragazze come Agata, che si sono abbonate questa mattina in diretta qui a Radio Popolare. Sono quasi più felice del suo papà nell'aver sentito le sue parole. Grande Agata, grande come sempre anche il professor Di Stefano, che ritroveremo pure la prossima settimana.
Con il professor Santoro, almeno.
Ah, torna?
Ha detto che torna, no?
Ah, sì?
Sì,
ma
sì.
Sono come quelli che dicono vado a comprare le sigarette e non tornano più.
No,
torna.
Anche perché sennò si deprime tutte le ascoltatori.
Allora facciamo una cosa, metta via tutti i messaggi che le groupies hanno mandato al professor Santoro, glieli leggiamo uno dopo l'altro al suo ritorno la prossima settimana. Venerdì, solito orario. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità, ma riparte tra poco l'impresa eccezionale, vi danno pure i numeri, tutto quello che volete, basta chiedere. Ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci.
Alla prossima, arrivederci.